Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento con Grand Tour come ogni domenica alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao a tutti e buon pomeriggio.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Questa settimana vi portiamo con noi in Sicilia. E allora, Sicilia che non è solo mare, non è solo parchi, ma è anche tantissima storia. E noi da qui partiamo da Piazza Armerina, davvero un concentrato di tutta la storia che ha attraversato quest'isola, e un piccolo concentrato anche a San Marco d'Alunzio, che è uno dei nuovi borghi arancioni del Touring Club italiano, fresco di bandiera arancione. E poi ancora andremo a esplorare un po' la natura nella parte sud-occidentale dell'isola. Siamo vicino Trapani e allora entreremo nella riserva naturale integrale del lago Preola e Gorghi Tondi, gestita dal WWF. E in chiusura della seconda parte andiamo a Palermo e entriamo nel Museo delle Maioliche, stanze del genio. Ale, con te invece dove si va a faticare pedalando un po'?
Sì, Valeria, oggi dicevi bene, la Sicilia non è solo mare ma anche montagna, e oggi in questa parte di Ruta Libera andiamo sull'Etna, Mungibeddu, la montagna bella come la chiamano i siciliani, che è un vero e proprio paradiso per i ciclisti, sette versanti intitolati ai grandi campioni, percorribili di fatto tutto l'anno, una montagna anche fortemente legata al Giro d'Italia, rientrata più volte nelle tappe della Corsa Rosa. Ebbene, andremo a scoprire il parco ciclistico dell'Etna, una serie di percorsi strutturati, mappati e organizzati, e poi sempre sull'Etna un percorso in fuoristrada, 36 km con mountain bike, molto divertente sul terreno lavico, accompagnati a volte anche dal borbottio del vulcano che si chiama Pista Altamontana. Silvio, tu invece dove ci porterai a camminare?
Chiuderemo anche la puntata di oggi, infatti, camminando, e lo faremo radiofonicamente parlando lungo due cammini, entrambi con una valenza storica, entrambi diciamo con Palermo come tappa in comune, uno di partenza e l'altro come tappa di arrivo. Parleremo infatti del Cammino dei Mille, che è un percorso che da Monreale ci porterà fino a Palermo. Poi riavvolgeremo maggiormente il nastro della storia per scoprire la Via Normanna, che è una delle vie francigene di Sicilia, che da Palermo ci conduce fino a Messina. Si cammina lungo la parte settentrionale della Sicilia, lungo un'antica viabilità di età romana e anche medievale.
Insomma, tutto bellissimo, ma lo so che anche questa settimana mi tocca faticare. Noi siamo pronti, venite con noi. Prendo in prestito uno slogan per introdurre questa regione: si va per il mare, si scopre una terra. Perché la Sicilia ci accoglie con acque di un turchese limpido, ma poi ci abbraccia con i campi di grano e i vigneti, con la storia, tantissima storia. E noi da qui partiamo, da Piazza Armerina, nel centro dell'isola. Con noi Katia Di Dio, guida turistica abilitata, fa parte dell'Associazione Guide Turistiche della provincia di Enna.
Piazza Armerina è proprio nel cuore, l'ombelico della Sicilia, provincia di Enna, che appunto è sin, come si suol dire, dalla notte dei tempi, la chiamavano Ennaion, i greci, e nel cuore di poi quello che fu in epoca romana, in epoca imperiale, il cuore del granaio di Roma, nel senso della Sicilia, il cuore geografico della Sicilia, ed è contornata dai Monti Erei. Ecco, quindi siamo in collina, siamo sui 700 e oltre, insomma, metri sul livello del mare, con delle bellissime vallate anche intorno.
Da dove arriva questo nome, che è indubbiamente un nome che suscita curiosità?
Sì. Sì. In realtà il nome di Piazza Armerina, insomma, Armerina è un aggettivo che poi fu dato nel XIX secolo, intorno al 1800, ma il nome di piazza nasce dal palazzo, dal palatium, da plazia, poi blazia per cambio nella pronuncia bizantina, perché è estremamente appunto legato a quello che è nel territorio della cittadina, della villa romana del Casale, che era un, diciamo, una sorta di un palazzium. Quindi Plaza Armentia deriva da questo. Poi Armerina non si riferisce, come può far pensare, diciamo, l'etimologia delle armi, è un aggettivo che viene, diciamo, appioppato dal 1800, la seconda metà del 1800. Si pensava a una place des armes proprio perché le origini arabe normanne della nostra cittadina raccontano questa leggenda, e poi successivamente la leggenda legata all'arrivo del conte Ruggero I di Sicilia, questo stabilirsi delle truppe normanne in un territorio che era poi vicino appunto a quello che era la collocazione della villa romana del Casale, e quindi si pensò a questo place des armes, ma non abbiamo effettivamente una diretta, né conseguenza né un legame diretto al nominativo.
Visto che l'ha nominata e l'ha citata più volte, parliamo di questa villa romana, perché insomma è un po' il principale punto di attenzione di Piazza Armerina, sì. Anche se poi spero che dopo con lei scopriremo che in realtà c'è anche un centro di Piazza Armerina che vale la pena di essere
bellissimo.
Visto. Ecco. Quindi partiamo dalla villa e poi ci addentriamo anche in città.
Sì, la villa è una residenza immensa di quasi 4.000 metri quadrati, una residenza tardo imperiale che viene scoperta, viene portata alla luce completamente alla fine degli anni 50, dopo anni e anni di scavi archeologici che iniziarono nell'Ottocento, insomma, si scoprì questa meravigliosa residenza che rappresenta ad oggi appunto intanto l'estensione musiva in marmi policromi più grande al mondo, con una appunto estensione di oltre 3.500 metri quadrati di meravigliosi mosaici creati da maestranze nordafricane, che rappresentano non solo l'eccellenza dal punto di vista stilistico appunto di questo periodo del IV secolo dopo Cristo, ma in tutta la loro bellezza, mi piace anche dire unicità, comunque in tutta la loro bellezza, una meravigliosa rappresentazione di quella che era la vita quotidiana nel IV secolo dopo Cristo nel cuore della Sicilia, nel cuore di quello che era il granaio, nel cuore del latifondo di Filosofiana, appunto così si chiamava a quell'epoca. Questa meravigliosa rappresentazione, nello stato conservativo, veramente eccellente in cui si trova, è per noi oggi una miniera di informazioni, un bellissimo affresco, un quadro, è veramente come tornare indietro nel tempo. Noi entriamo alla villa, nella residenza, perché siamo abituati ormai comunque a chiamarla sempre villa, ma come dicevo prima era un palazzo, una residenza che apparteneva a un ricchissimo proprietario terriero, un personaggio sicuramente di spicco dell'alta aristocrazia romana. Noi non abbiamo purtroppo il nome del proprietario, quello che ci ha lasciato sono meravigliosi mosaici che è come se ci prendessero per mano, sin dall'inizio, dall'ingresso, ancora prima dell'ingresso alle terme, questa rappresentazione di questi personaggi che ci raccontano quello che accadeva, come, chi, in che modo, la rappresentazione poi degli ambienti sia privati che pubblici, ecco perché parliamo di un palazzium, perché la residenza appunto si presenta suddivisa in diversi livelli, in diversi ambienti, abbiamo oltre 40 stanze con una meravigliosa sala di rappresentanza che era la Basilica, introdotta dal grandioso corridoio della Grande Caccia, quindi anche scene di caccia, di vita quotidiana. È il corridoio più lungo al mondo, con pavimento mosaicato, oltre 60 metri di lunghezza, stiamo parlando di 200 piedi.
La descrizione ci porterebbe via davvero tanto tempo, perché tanto ne richiede questo luogo, che è davvero unico anche nella sua conservazione. Però mi premeva, come dicevo prima, spendere anche delle parole per il centro di Piazza Armerina, perché ritengo che sia importante dare visibilità anche al luogo, no? Alla cittadina.
Assolutamente, perché, ecco. Sì. E il centro storico di Piazza Armerina, quindi vi dicevo, Piazza Armerina è la storia di Piazza Armerina è legata appunto anche a quello che è il territorio stesso, no? La ricchezza di questo territorio, soprattutto agricola, produzione di grano, e ancora oggi è in un territorio contornato da queste coltivazioni di grano, ma le origini arabe normanne appunto raccontano questo dal momento in cui le truppe storicamente poi ecco i normanni riconquistano la Sicilia. Dal Medioevo in poi si ha un'evoluzione territoriale, sociale, politica, economica, che è sempre in ascesa. Il centro storico di Piazza Armerina è appunto ha tutte queste caratteristiche. I più antichi monumenti, la meravigliosa abbazia di Sant'Andrea, il Gran Priorato, di Sant'Andrea, la Commenda dei Cavalieri di Malta, per poi arrivare su in cattedrale, che la cattedrale effettivamente è stata costruita sulla sommità del Monte Mira, nel punto appunto più alto. È molto scenografica, quindi è uno stile barocco, anche questo mi preme per esempio sottolineare, lo stile barocco che vediamo a Piazza Armerina, ecco, è un barocco autentico, che non è stato, come dire, ricostruito, perché Piazza Armerina fortunatamente non fu distrutta per poi essere ricostruita da quel terribile terremoto, che afflisse la Sicilia, soprattutto orientale, sudorientale, nordorientale, nel 1693. Il barocco che troviamo a Piazza Armerina è uno stile completamente autentico. La passeggiata del centro storico di Piazza Armerina è bellissima proprio perché anche questa è una passeggiata nel tempo. Passo dopo passo si vedono anche tutti questi bellissimi edifici, storici, no? Che partono dal Medioevo per poi appunto dare la loro massima bellezza nelle facciate barocche, soprattutto barocche.
Armerina, ci spostiamo verso il Mar Tirreno, a pochi chilometri da Cefalù. C'è un borgo che si è guadagnato la bandiera arancione del Touring Club italiano da pochissimo, San Marco d'Alunzio. Il primo cittadino è Filippo Miracula e ha una sorpresa per tutti i viaggiatori.
Noi siamo sulla costa tirrenica. Siamo a metà strada tra Messina e Palermo, di fronte alle Isole Eolie, a 30 km da Cefalù, a 40 km da Milazzo.
Ecco, già di per sé è una posizione a dir poco fantastica.
Sì, la posizione, tenga presente che noi siamo a 600 metri d'altezza e a 7 km dal mare. Abbiamo tutto a portata di mano e siamo a 7 km dal mare con le Isole Eolie davanti, ma di dietro, alle spalle, abbiamo il cuore del Parco dei Nebrodi.
Allora, Sindaco, prima di spaziare un po' nei dintorni, ci racconti un po' invece proprio come si presenta il suo borgo?
Guardi, il mio borgo magari sarò di parte, ma non troppo, perché io non sono nato in questo comune, in questo borgo, ma lo sto facendo mio e sono diventato tifoso di questo borgo. Quindi il mio borgo è tutto, perché pensa che l'aria pulita, questa mattina e tutte le mattine troviamo un'aria così pulita perché tutti i venti puliscono l'aria e quindi non abbiamo smog. Il primo sole ci bacia e la sera la luna ci conforta. È qualcosa di eccezionale, bisogna visitarlo. Non a caso noi siamo con 3.000 anni di storia, ecco. Quindi chi è passato prima di noi ha visto giusto.
Certo, non possiamo parlare di tutti questi 3.000 anni di storia, però dal punto di vista storico e anche architettonico, ci può raccontare qualcosa di San Marco d'Alunzio?
Ma guarda, San Marco d'Alunzio è veramente un paese pieno di storia, con tutte le sue chiese, tutti i suoi vicoli. È stato visitato da tutti, è stato occupato dai romani, dai greci, dagli arabi, tutti, sono passati tutti da questo paese. Quindi l'unica cosa che posso dire è la storia ci insegna, ancora oggi continuiamo a scrivere storie. Intanto abbiamo i resti del castello che ha costruito il Guiscardo, abbiamo il Tempio di Ercole che è l'unico nel suo genere, abbiamo 23 chiese, una volta erano 42.
Lei ci diceva prima, siete a pochi passi anche dal Parco dei Nebrodi, quindi si può dire che San Marco d'Alunzio può essere un punto di partenza da cui poi esplorare anche il parco.
Noi non è che siamo vicino al Parco dei Nebrodi, noi facciamo parte del Parco dei Nebrodi e addirittura siamo la vera porta del Parco dei Nebrodi, perché noi davanti ci abbiamo il mare, come dico, ma di dietro c'è il cuore del Parco dei Nebrodi con le Rocche del Castro. Quindi ci sono diversi tipi di escursione, diversi circuiti di escursione, perché noi di qua arriviamo nel lago di Maulazzo, che è un biviere veramente importante per tutto il comprensorio. Il cuore del Parco dei Nebrodi è a 3 km, 4 km linea d'aria da San Marco d'Alunzio. Io voglio aggiungere solo una cosa a tutti i radioascoltatori: se vengono a San Marco d'Alunzio saranno ospiti nostri. Come infatti noi, chi viene a San Marco d'Alunzio gli diamo 3 pernottamenti gratis. Quindi chi viene saranno ospiti dell'amministrazione.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Gran Tour.
Gran Tour seconda parte, siamo in Sicilia, dalla costa nord ci spostiamo nel sud-ovest dell'isola, siamo a pochi chilometri da Mazara del Vallo, entriamo nella riserva naturale integrale Lago Preola e Gorghi Tondi, gestita dal WWF, con noi la direttrice Stefania D'Angelo.
Nel comune di Mazara del Vallo, nella Sicilia occidentale, in un pezzo di campagna che si trova tra il comune di Mazara appunto e quello di Campobello di Mazara.
Che tipo di oasi è questa? Quali sono le caratteristiche?
La nostra è una zona umida, quindi un'area assolutamente rara in Sicilia in particolare. Si tratta appunto di una delle poche zone umide naturali esistenti in Sicilia. Sono 5 laghi di origine carsica, salmastri, che ospitano una flora e una fauna assolutamente particolare.
Allora, dottoressa, cerchiamo di essere anche un po' più specifici. Partiamo dalla flora. Che tipo di flora è, visto e dato che, come lei sottolineava, si tratta di un'oasi che ha un ambiente particolare?
Sì, la particolarità di questa zona è che ospita una querceta relitta di Quercus calliprinus, che è una quercia piccola, bassa, spinosa, appunto si chiama quercia spinosa. Ne esistono ormai soltanto 4 stazioni in tutta la Sicilia e la nostra è in assoluto quella meglio conservata.
Invece dal punto di vista della fauna, che tipo di animali si possono osservare all'interno della riserva?
Allora, noi come zona umida abbiamo la più grande quantità di specie viventi che esistono, perché appunto le zone umide sono uno scrigno di biodiversità. Però c'è una particolarità, diciamo, di cui vado fiera perché fa parte dei miei studi passati ed attuali, è una testuggine palustre che è un endemismo della Sicilia, ovvero esiste soltanto in Sicilia, che abbiamo studiato in tutti i suoi aspetti, dalla biologia riproduttiva alla morfologia, all'ecologia, all'accumulo di inquinanti, fino ad arrivare alla genetica e scoprire appunto che era una specie diversa da quella che esiste nel resto d'Italia e nel resto d'Europa. Questa testuggine, quando siamo arrivati, l'abbiamo fatto un censimento numerico, ne avevamo poco più di 150, una stima per eccesso. Adesso soltanto in uno dei laghi siamo nell'ordine numerico di 800-900, quindi ne abbiamo proprio impedito l'estinzione.
Ci sono, immagino, anche altri animali che si possono osservare?
Sì, da noi chiaramente i laghi sono l'ambiente ideale per gli uccelli, abbiamo uccelli stanziali, uccelli di passo, abbiamo rapaci anche abbastanza rari. Abbiamo anfibi, rettili, pipistrelli, quindi diciamo non ci manca assolutamente niente dal punto di vista faunistico. Chiaramente sono animali elusivi la maggior parte, quindi vederli non è assolutamente immediato, diciamo, bisogna cercarli, sapere dove cercarli.
A questo proposito le chiedo delle attività, immagino che per chi viene a trovarvi, magari avete anche predisposto dei percorsi.
Allora, noi per il primo decennio più o meno della nostra gestione della riserva abbiamo dovuto concentrarci più che altro sul ripristino ambientale, sulla conservazione, perché la Regione Sicilia nel 99 ci affidò un bene che quasi non esisteva più, se consideriamo che su 5 laghi i due più grandi si erano completamente asciugati. Quindi con tutta una serie di attività volte al ripristino ambientale abbiamo restituito a quel posto dignità prima di tutto. Chiaramente noi facciamo tantissima attività sia con le scuole che con i gruppi organizzati, con i turisti di passaggio, abbiamo percorsi tematici, escursioni a tema, attività didattiche di ogni tipo.
Le chiedo qual è la sua il suo angolo preferito di questa riserva e magari anche qual è secondo lei il percorso che meglio riesce a farla apprezzare.
Ma in realtà non ne ho uno preferito, perché io sono innamorata di quel posto nella sua totalità, però effettivamente c'è un sentiero che attraversa una parte diciamo più boscata, dove mi rifugio specialmente nel periodo caldo, perché ad agosto a Mazara del Vallo si sfiorano temperature che sono africane più che siciliane. Lì c'è una pace particolare, un'atmosfera particolare, sì.
Il nostro giro si chiude a Palermo. La nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, ha trovato un altro museo non comune, di nicchia si direbbe, ma di quelli che colpiscono, il Museo delle Maioliche Stanze del Genio.
Oggi andiamo a Palermo a scoprire uno di quei musei strani e belli che piacciono a me. Sto parlando del Museo delle Maioliche Stanze del Genio. Si tratta di una casa museo che trova spazio in una parte del piano nobile di Palazzo Torre Piraino e che si trova nello storico quartiere della Calsa, che è l'antico e devo dire molto affascinante quartiere arabo di Palermo. Già la sede del nostro museo è stupenda, perché Palazzo Torre Piraino, che è di datazione cinquecentesca, ha cambiato nel corso della sua storia diversi proprietari, diversi nomi e anche diversi aspetti. E solo in tempi recenti è stata completamente ristrutturata, così da essere riportata alla sua struttura e alla sua bellezza settecentesca, grazie anche al recupero dei decori a soffitto originali, che nel corso dei secoli erano stati completamente coperti da strati successivi di intonaco, dei rivestimenti delle pareti e di buona parte delle sue spettacolari pavimentazioni. Il nostro museo è stato inaugurato nel 2009 1908 ed è nato per volontà di Piomellina, che da quando aveva 11 anni collezionava maioliche e che a quel punto della sua vita aveva deciso di rendere fruibile al pubblico la sua ormai trentennale collezione, fondando un'associazione e quindi dando vita al museo. Allora, l'obiettivo è stato da subito non solo quello di valorizzare la raccolta che aveva, la raccolta esistente, ma soprattutto quello di far conoscere ad un pubblico quanto più ampio possibile un patrimonio storico importante, facendo di ogni maiolica esposta una sorta di strumento capace di raccontare una cultura, di descrivere un'epoca, di illustrare un pezzo della storia della Sicilia e in realtà di tutto il nostro paese. Il museo, che a questo punto è una delle raccolte di maioliche più grandi d'Europa, oggi conta quasi 5.000 esemplari di mattonelle in maiolica dipinte a mano, comprese in un periodo di produzione che va dal XV al XIX secolo e che sono articolate, per quanto concerne la loro esposizione, in 9 sale che hanno tutte una denominazione, cioè la sala d'ingresso, c'è la sala neoclassica che ha questo nome per via delle decorazioni settecentesche che abbelliscono il soffitto, c'è la sala dei fiori, sempre per via delle decorazioni che la caratterizzano e che in questo caso però sono ottocentesche, c'è la sala della cucina, la sala di Burgio, la sala di Santo Stefano. In ognuna delle sale è stato scelto di articolare l'esposizione dividendola per epoca e anche però per centri di produzione, che sono rappresentati in realtà dalla Sicilia e dalla Campania. Quello che il visitatore si trova davanti è un percorso straordinario, affollato di colori e di forme, con una varietà incredibile di motivi decorativi diversi, che vanno dalle figure umane alle rappresentazioni vegetali, alle forme geometriche e che trovano spazio sulle pareti in una sorta di quadretti di diverse dimensioni. A completare il percorso del museo ci sono poi una piccola sezione, piccola ma molto carina, che raccoglie esempi di cancelleria d'epoca, quindi scatole di pennini, vecchi calamai, una raccolta di 50 bottigliette d'inchiostro, una sezione dedicata alla ceramica contemporanea e una piccola raccolta di oggetti di modernariato. Infine un particolare, il nome Stanze del Genio, che è stato attribuito al nostro museo rifacendosi alla Fontana del Genio che si trova vicino alle sale. Il genio in realtà è il nome tutelare e l'emblema di Palermo ed è una sorta di personificazione della città e simbolo dei suoi abitanti, rappresentato in forme diverse che si ritrovano un po' ovunque tra le vie cittadine.
La seconda parte di Gran Tour si chiude qui, ma abbiamo ancora tantissime sorprese da svelare, quindi non andate via.
Gran Tour.
Terza parte di Gran Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Gran Tour, a ruota libera.
Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì, le rocce e il mare, coi gabbiani, Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da mangiare.
Beddu la chiamano i siciliani, la montagna bella, la vetta italiana più alta dopo le Alpi, il vulcano più attivo d'Europa. Siamo sull'Etna in questa puntata di Gran Tour a ruota libera, 7 versanti percorribili 365 giorni l'anno in bicicletta, percorsi inseriti più volte nel Giro d'Italia. La prima volta fu nel 1967. Sull'Etna oggi c'è un paradiso per i ciclisti che si chiama Parco Ciclistico dell'Etna. A fondarlo è Paolo Alberati, ex ciclista professionista. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Cos'è questo parco ciclistico?
Ma dal punto di vista pratico Una gran bella faticata sui pendii del vulcano Etna, dove abbiamo strutturato e mappato sette vertenti per un totale di 8.200 metri di dislivello. Praticamente siamo quasi all'altezza di un Everest, scalandoli, cinque versanti sud, quelli che guardano al mare di Catania, e i due versanti nord, quelli che guardano verso la città di Messina.
Com'è nata l'idea di questo parco ciclistico? Ci racconti la storia?
Ma allora, io sono un ex atleta, un ex ciclista professionista umbro che per vincere le brume degli inverni umbri avevo cominciato nel 2002 a pedalare, a prendere un appartamento, una casa in Sicilia per un mese, così da, diciamo così, da svernare. E mi ricordo che nel 2006 con un mio ex compagno di allenamento, Giampaolo Caruso, anche lui ciclista professionista, decidemmo, no, di organizzarci per andare a scalare, a fare allenamento in altura sul vulcano Teide alle Canarie. A un certo punto era una mattina terza e insomma, ci svegliamo da Siracusa, vediamo questa montagna bianca che sovrastava la città di Catania e gli dico: ma quanto è alto l'Etna? E lui mi fa: guarda, di peso non lo so, guardiamo le mappe, 3.300. Dicevo: ok, ma allora senti, se è così alto ci saranno anche strutture dove si può dormire in altra quota, e guardiamo, c'è il rifugio Sapienza che è a quota 2.000. Dice: ma allora senti, tu sei siciliano, io sono italiano come te, ma perché dobbiamo andare in Spagna a fare altura se abbiamo una montagna così alta? Ecco, io l'indomani ripartì perché ho il volo aereo. Lui se ne andò con la fidanzata di allora a fare una scampagnata di domenica e mi chiamò e disse: sì, guarda, c'è questa struttura. Ecco, e mia moglie dirigeva il Rifugio Sapienza allora alla reception, e quindi puoi immaginare che da un evento sportivo di fatto poi ci siamo fidanzati, sposati e mi sono trasferito giù. A quel punto, continuando a pedalarci con grande frequenza, non comprendevo come questa montagna così bella, con per la verità un asfalto fantastico, perché è vero che la parte bassa, Catania è una città con la sua zona urbanizzata da quasi 1 milione di abitanti, le strade ovviamente sono abbastanza disastrate, quando piove, piove in maniera torrenziale, però la parte alta da quota 700 in su, ossia dai paesini etnei, Pedara, Nicolosi, Zafferana, Lingua Glossa, tutti questi paesini che circondano il vulcano Bronte, è molto ben asfaltata e molto ben curata, perché sono comunque, è un comparto turistico importante, con poco traffico. Il traffico che c'è è quello dei turisti, non è un traffico urbano. E allora, comunque, viaggiando in giro per il mondo, ho avuto la fortuna, insomma, di allenare, di essere manager, per esempio, di un Egan Bernal che vince il Tour de l'Avenir, che è il Tour de France dei giovani. E vedo, per esempio, sul Col della Madeleine, delle riproduzioni di pietre miliari che dicono quanto è lunga la salita e quanti chilometri mancano in cima. E allora, questo nel 2015, 2014, allora penso: cavoli, ma sarebbe bello mettere delle pietre miliari anche sull'Etna. E poi vai in vacanza ciclistica a Lanzarote, alle Canarie, e ti accorgi che hanno mappato delle strade con dei cartelli molto, molto grandi scrivendoci ruta ciclista Lanzarote. E allora anche lì, no? Un po' come facevano da noi diversi anni fa i cinesi e i giapponesi che venivano e copiavano, mi sono nate delle scintille, e insieme ad un catanese doc, Claudio Maria Fusto, che da anni pedalava sull'Etna facendo queste scalate, abbiamo pensato di fare questo progetto. Abbiamo scritto agli enti preposti, all'ente Parco dell'Etna, il quale ci ha sostenuti e ci ha dato anche delle idee importanti, perché la pietra miliare della Madeleine o dell'Isoar è una riproduzione in plastica, e noi le pietre miliari le abbiamo fatte in pietra lavica, fatte da un artigiano artista del posto, con delle ceramizzazioni che scrivono a inizio di ogni salita e alla fine, anche con un codice QR da scaricare che ti permette di vedere la mappa e la traccia della salita, quanti chilometri è lunga, la pendenza della salita, e soprattutto, visto che da quando è nato il parco ciclistico 2018 in poi il Giro d'Italia è passato molte volte sull'Etna e c'era già stato prima, abbiamo pensato di intitolare queste salite, ognuna di queste salite, a dei protagonisti del ciclismo mondiale che hanno scritto pagine importanti sull'Etna, come il versante Alberto Contador, ad esempio, e il Nicolosi Sapienza. Alberto vinse lì nel 2000, nel 2011, o il versante Vincenzo Nibali, che è quello che guarda verso la città di Messina, o il versante sicurezza stradale, che è quello che guarda verso le Marche, verso il nord Italia, dedicato a Michele Scarponi, che era uno dei nostri amici che spesso veniva a allenarsi proprio al Rifugio Sapienza, oppure il versante Bartali e Coppi, o il versante Pantani, l'ultimo che abbiamo aperto 3 anni fa, poco prima che ci passasse l'ultima tappa del Giro d'Italia, che è salita sull'Etna.
Quindi si può anche decidere, come dire, di ripercorrere in un certo senso, no? Le orme dei grandi campioni, scegliendo, insomma, magari un versante che è intitolato a loro.
Ma noi abbiamo proprio istituito un brevetto nel quale già da 3 anni registriamo più di 300 passaggi all'anno di ciclisti che desiderano sfidarsi per ricevere l'attestato di Pettirosso, di Cirneco, di Aquila, di fino a re, regina o imperatore, imperatrice, in base al numero delle salite che riesce a coprire in un solo giorno. Quindi noi abbiamo per esempio al momento 17 ciclisti, di cui 5 sono ciclisti, che hanno percorso in un solo giorno tutti i 7 versanti, sostanzialmente scalando un Everesting, ma non nella stessa salita, ma su 7 salite diverse.
Quanti chilometri stiamo parlando?
Tutte le 7 salite vengono a 230 chilometri, semplicemente da noi non c'è pianura. Sali una salita, ridiscendi nell'altro versante, poi lo risali. Quindi ecco, in una giornata totale dedicata ovviamente a una bella fatica, e il Rifugio Sapienza, chi fa questa impresa, offre l'ospitalità di una notte con una persona accompagnatore o accompagnatrice per premiarti di questa impresa fatta sui nostri versanti. Ma comunque ci sono tanti che decidono anche ovviamente di partire con un approccio più light, magari fanno a inizio primavera una sola salita, poi ci ritornano dopo qualche settimana con 2 salite, e poi piano piano cercano di salire fino al massimo che possono.
Il tuo versante preferito qual è?
Io adoro il versante Bartali Coppi, io sono un bartaliano della prima ora e l'abbiamo chiamato proprio Bartali Coppi, e è il versante che sale sulla strada Mare Neve, è il più breve, sono 14 km, perché sono tutte salite, il minimo da 14 fino al massimo, la più lunga il versante Pantani è 20-21 km. Ecco, il versante Bartali Coppi è un versante che parte tra boschi di conifere e arriva in una sciara vulcanica, quindi non c'è per nulla vegetazione, per poi rituffarsi di nuovo in una zona che è quella dell'approdo, il Rifugio Citelli, che è una zona naturalistica che si affaccia sulla la valle del Bove, questa valle famosa dove tutte le eruzioni vulcaniche tuttora stanno sbordando. Quindi è un po' un viaggio nei microclimi dell'Etna, mentre scali vedi il mare, e mentre scali in primavera ancora vedi la neve sulla vetta del vulcano, molto spesso fumante, neve fumante.
Ci sono anche degli eventi.
Sì, in questi anni abbiamo organizzato diversi eventi, per lo più cicloturistici. Ad esempio, sono già 3 anni che organizziamo Stage Experience, insieme a Giovanni Visconti, al quale abbiamo dedicato anche a lui, ciclista siciliano, per noi una gloria locale, uno dei versanti. E sostanzialmente, con un buon numero di cicloturisti, in 3 giorni scaliamo tutti e 7 i versanti. Quindi è un'esperienza che ci permette di suddividere la fatica in 3 giornate. E la cosa molto bella è che poi ci si ritrova a mangiare tutti insieme al Rifugio Sapienza e sì, ci scambiamo le nostre esperienze, ascoltiamo i racconti di un Visconti che sull'Etna, anche al Giro d'Italia, è arrivato più volte a sfiorare la vittoria. Arrivò secondo, ad esempio, nella tappa del 2020, vinta da Jonathan Caicedo. E oltre a questo, organizziamo il Giro dell'Etna, che è una gran fondo, e quest'anno sarà anche campionato italiano, per la categoria ciclamatori.
Grazie mille a Paolo Alberati, fondatore del Parco Ciclistico dell'Etna. Grazie.
Grazie a voi, vi aspettiamo a pedalare in Sicilia. Già adesso sono 20 gradi, per cui se al nord Italia è freddo, rifugiatevi da noi.
Continuiamo a pedalare sull'Etna con Maurizio Scalia di Etna Bike Tours, con un percorso che si mantiene tutto in alta quota, si chiama Pista Alto Montana.
Buon pomeriggio Alessandra e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, è una pista forestale che circumnaviga il vulcano ad alta quota. Si parte da circa 1700 metri, si arriva alla quota più alta di 1900, per poi scendere giù fino a 1400, risalire. Sostanzialmente è un saliscendi di circa 36 km con 700 metri di dislivello. Percorsi in fuoristrada sono delle piste forestali che diciamo non presenta particolari difficoltà tecniche, però bisogna avere un minimo di esperienza di saper controllare la bici, perché comunque il terreno lavico è un po' insidioso, può essere a volte anche sabbioso se fatto in estate, quando è molto secco e quindi la sabbia è più presente sul percorso.
Qual è la bellezza di questo itinerario? Qual è la bellezza di pedalare sul vulcano?
E la continua alternanza di ambienti che si attraversano, si vanno dalle colate laviche, dai crateri spenti a boschi fitti di pini, betulle, querce, un continuo alternarsi di panorami. e di ambienti sempre diversi. Il vulcano è una montagna viva, no? È una montagna che respira e che quindi ti dà sempre delle sensazioni diverse. A volte tu pedali con in sottofondo il borbottio, no, che viene dai crateri centrali di qualche attività che c'è nei crateri sommitali, sempre vedi questo pennacchio di fumo che ti accompagna, e poi dipende anche dal periodo, ci sono stati dei periodi post-eruzioni che diciamo, rendevano i percorsi diversi con più o meno sabbia, poi anche là se lo fai in primavera o in autunno, comunque nelle stagioni più umide, il percorso è molto più compatto, quindi molto più semplice. Ma questo in generale sull'Etna è così, non solo questa pista altomontana. Mentre se lo fai nei mesi un po' più estivi e secchi, ecco che è un po' più impegnativo. In generale, ma anche se lo fai 10 volte all'anno, non ti annoia mai perché è sempre diverso.
Allora, Valeria, un fascino davvero particolare, quello di pedalare sull'Etna, sulla pietra lavica, ma la Sicilia è una regione che offre tantissimo da ogni punto di vista, direi di continuare a scoprirla con Silvio.
Assolutamente sì, anche perché tra pochissimo, se ricordo bene, cammineremo proprio guardando il mare. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Parta parte di Grand Tour, Silvio, adesso è il tuo momento.
Grand Tour a passo libero.
A volte si parte pensando che altrove. Fino agli amori saranno più facili.
Eh sì, allora Valeria, chiudiamo anche questo nostro viaggio radiofonico in Sicilia come ci piace fare, alla velocità dei nostri passi. In questi ultimi minuti di Grand Tour, infatti, andremo alla scoperta di due cammini che potremmo dire hanno in qualche modo Palermo come denominatore comune. Uno come punto di partenza, la Via Normanna, che è una delle vie francigene di Sicilia e che racconteremo dopo con Davide Comunale. E l'altro che ha appunto come tappa di arrivo a Palermo. E nella fattispecie partiamo nel racconto dal secondo, perché parliamo ora del Cammino dei Mille. Un nome particolarmente, mi viene da dire, evocativo, che in qualche modo ci regala già appunto nel nome il punto di vista di questo viaggio a piedi. Si parte da Monreale con il suo meraviglioso Duomo e si percorre una sorta di anello aperto per poi concludere il viaggio appunto a Palermo. Un cammino di circa 150 km con una versione, forse come scopriremo, anche un po' più corta, che oggi ci facciamo illustrare, raccontare da Stefano Lococo, ideatore di questo viaggio a piedi, appunto, il Cammino dei Mille. Buongiorno Stefano.
Ciao, 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 buongiorno.
Allora, innanzitutto, cosa ha acceso l'idea di questo cammino e proprio di questo percorso, di questo itinerario?
Allora, io faccio una rivelazione, sarò veloce, sono due le cose importanti. Intanto il cammino nasce anche grazie a Davide Comunale, che adesso tu sentirai,
sì.
Perché in realtà io avevo chiesto a Davide di fare una deviazione della Magna Via Francigena, un cammino bellissimo, sempre qui in Sicilia,
okay, infatti.
Dal mio paese. In realtà Davide poi valutò che comunque storicamente questa cosa non funzionava, anche se io avevo proposto questa variante più naturalistica. E allora ho detto, guarda, in questo paesino, qui a Pioppo, in Sicilia, sperduto, ci è passato chiunque, figurati Carlo V, insomma, Goethe, e non possiamo raccontare qualcosa. Allora iniziai a cercare, insomma, dei testi che mi dessero un appoggio. In realtà fui molto fortunato perché trovai un libro di un professore, uno storico palermitano del 1910, che raccontava il passaggio dei Mille da Pioppo, da Monreale, insomma, da questi paesi qua. Un racconto bellissimo, perché lui nel 1910 ancora aveva dei testimoni che avevano visto il passaggio di questa gente qui. E quindi, insomma, io scoprì questo libro, lo lessi. Tra l'altro avevo anche un libro delle elementari che mi regalò la mia maestra, che era da quarto al Volturno, quindi mi sono appassionato, e da qui nasce questo cammino, perché in effetti il percorso, poi rifacendolo, era fantastico, cioè sono delle zone interne della Sicilia bellissime che raccontano ancora oggi, i racconti del diario di Giuseppe Cesare Abba coincidono con i paesaggi, e quindi era una cosa fantastica da cui non poteva non uscire un cammino.
Che è un cammino, insomma, nella storia, possiamo dire, no? Che storia
sì.
Tocchiamo, insomma, man
sì.
mano.
Guarda, in realtà il cammino, per darti una cosa immediata, è quello che oggi raccontano Ficarra e Picone con Servillo nell'abbaglio. Quindi noi raccontiamo quella che fu la diversione di Garibaldi, l'abbiamo fatto prima del film,
ah beh,
perché
sì,
ci lavoriamo da 6 anni e non so se ci abbiano copiato, però mi farebbe anche piacere. Però raccontiamo quella diversione, quindi raccontiamo un fatto storico, ovvero quando Garibaldi a un certo punto, venendo da Marsala, Partinico, quindi arrivò a Pioppo, proprio qui in queste zone, sul piano Renda, si accorse che effettivamente era impossibile arrivare a Palermo, perché a Monreale esisteva un presidio borbonico di 20.000 soldati che comunque gli avrebbero impedito questo passaggio. Allora cosa fa? Si inventa, insieme agli altri, a Ostini e agli altri, si inventa questa diversione, ovvero quello di aggirare per le montagne Monreale e Palermo per prenderla da... per assalirla, conquistarla, poi lì insomma c'è un po' di diverse idee storiche, da est, e quindi fa questo giro per l'entroterra palermitano, che è un giro fantastico, che allora doveva essere ancora più bello, ma comunque rimane tale, fa questo giro per conquistare Palermo, e in questo viaggio che abbiamo creato, insomma, è una scoperta incredibile, perché veramente c'è, attraversiamo la storia e le storie, le Normanni, i Borboni, addirittura attraversiamo a Cefalabiana l'unico esempio di terme arabe in Europa, che è una cosa bellissima. Questo complesso si trova in mezzo al nulla, nelle campagne cefalabiana, ed è segnalato anche insomma nelle guide, però non è molto, diciamo, fuori dai circuiti del turismo di massa. Però è fantastico, perché è un unicum che c'è in Sicilia e c'è solo lì.
Ecco Stefano, in chiusura, a chi consiglieresti questo viaggio a piedi?
Allora io a tutti, sì, intanto sia ai guelfi ghibellini, sia ai borboni, che insomma a quelli che sono spinti da ideali di unità d'Italia, e poi molto chiaramente a chi ama la natura e si visitano paesini come Mezzoiuso, Cefalabiana o Piana degli Albanesi anche, che sono ricchi di storia, ricchi di tradizione e ricchi di una diciamo passione culinaria storica che è incredibile. Basti pensare soltanto che ad esempio a Piana si mangia uno dei cannoli migliori alla Sicilia. Io credo che sia forse il miglior cannone della Sicilia, fra Piana e Santa Cristina Gela, perché poi si offendono, ma in realtà è vero, quindi ne vale la pena, sia per la bellezza dei luoghi, sia per la storicità che per il cibo.
Quindi possiamo fare 150 km a piedi per un cannolo, ma è un cannolo buono, insomma, in qualche modo. Diciamo così, del resto, insomma, ognuno si approccia al cammino, ognuno con la propria spinta, il proprio insomma approccio, desiderio di scoprire un luogo da una prospettiva appunto diversa. Per cui, per approfondire quanto detto fin qui, vi rimandiamo al sito ilcamminodeimille.it. Grazie mille a Stefano Lococco, a presto.
Ciao, grazie.
E parlando di cammini e storia, siamo sempre in Sicilia e chiudiamo la puntata di oggi di Grand Tour, come anticipato, con un altro cammino, in questo caso che parte da Palermo e si dipana sino a Messina, quindi si percorre e si attraversa praticamente tutto il versante settentrionale dell'isola, appunto, della Sicilia. Sono quasi 390 chilometri, anche perché insomma del resto la Sicilia è la regione italiana più estesa dal punto di vista territoriale, ed è un viaggio a piedi suddiviso in 21 tappe che in qualche modo rispettano anche i probabili luoghi di sosta indicati nei documenti di viaggio dei viandanti lungo appunto questa antica via viabilità, insomma, di età romana e medievale. E quando in Sicilia insomma troviamo moderni cammini che ripercorrono antiche vie, molto spesso, come abbiamo accennato anche poco fa, salta fuori il nome di Davide Comunale, promotore della rete dei cammini francigeni di Sicilia, ma non solo. Buongiorno Davide.
Buongiorno a voi.
Allora, devo anche aggiungere, insomma, autore della guida La Via Normanna, edita da Terre di Mezzo. Allora, partiamo da lontano. Qual è la storia di questa Via Normanna?
Allora, è una storia un po' strana, perché è una storia che dal mare si sposta verso l'entroterra. È la storia di una viabilità molto antica, di costa, come tutte le grandi viabilità delle isole fondamentalmente, che i greci con molta probabilità hanno tracciato ma non hanno lasciato nessuna traccia, che i romani hanno ripreso e di cui abbiamo testimonianza scritta e dipinta in documenti medievali che hanno poi ripreso dei documenti romani più antichi, e che a un certo punto si deve per forza spostare in collina. Quando noi parliamo montagna, ma sappiamo, stiamo parlando della Sicilia, dove le punte massime, se togli l'Etna, non sono più alte di 1300-1400 metri, quindi è una montagna che, per chi è abituato a vivere le montagne delle Dolomiti, non sembra abbastanza montana. Okay. Però, diciamo, per noi la neve sulle cime delle Madonie e sui Nebrodi fa sempre un bel effetto. In questi giorni, fra le altre cose, una parte di questa via è bloccata proprio per la neve. Non la si può percorrere, sembra un po' strano, detto da un siciliano, che la sua strada sia bloccata dalla neve. Detto questo, storicamente l'arrivo delle guerre gotiche, quindi siamo nel V-VI secolo d.C., e quindi poi l'arrivo anche dei musulmani sulle coste siciliane, fa sì che tutti quanti i punti di collegamento di marina si vadano ad arroccare, e inizia quel fenomeno chiamato incastellamento, cioè nascono... Okay. Si spostano i paesini e ogni paese comincia ad avere la sua torre di guardia, che poi diventerà lentamente un piccolo castello. Questi castelli oggi sono quasi tutti quanti collegati da una linea di viabilità che noi abbiamo trovato nei documenti antichi dei Normanni, quindi di Ruggero, del conte Ruggero, che arriva in Sicilia intorno all'anno 1000, 1100 quasi, che poi vengono ripercorsi anche dall'imperatore Carlo V, quindi siamo nel pieno 500, fino al generale Patton, che con la sua brigata, con le sue brigate, l'attraversa per andare a liberare Palermo e poi verso Messina. Quindi abbiamo una sorta di continuità storica di grandi generali o re o imperatori che percorrono questa stessa strada con la stessa identica finalità: spostare eserciti e andare a conquistare, liberare, prendere possesso. Questo è un po' per farti un piccolo brevissimo riassunto storico.
Ecco, quindi insomma, lungo il cammino troviamo ancora in qualche modo le tracce dell'antica via. La stratificazione,
troviamo molti, diciamo, castelli. Sì, troviamo molti castelli, troviamo in uno dei tanti paesi che è Gangi, troviamo dentro la chiesa cattedrale, troviamo il seggio di Carlo V, che era a Polizzi e poi è stato spostato a Gangi, giusto per farti capire quanto restino, diciamo, le tracce reali. E per farti un altro esempio concreto che chiude quello che ti ho detto prima, a Troina, che è uno dei paesi centrali della via, ci sono le foto di Robert Capa, che al seguito dell'esercito americano andava, diciamo, a testimoniare l'avanzata delle truppe, camminava con le truppe, c'è quella famosissima foto del contadino con coppola e camicia, col bastone, che anziano indica al soldato, probabilmente italo-americano, quale fosse la strada per andare verso Messina. Quella foto è stata scattata lungo la nostra via, su quella tracciera.
Bellissimo. Davide, dobbiamo dire anche che è un cammino piuttosto lungo, ma che, come insomma in altri casi, lo possiamo suddividere, diciamo, a moduli, no? Ognuno dei quali con le sue caratteristiche.
Assolutamente sì, e ti dico pure che questa cosa è stata anche un po' il nostro obiettivo negli ultimi 2 o 3 anni, cioè dare un restyling generale a una via. Inizialmente avevamo pensato su 20 tappe, l'abbiamo rimodulata in 3 moduli da 7 tappe, proprio per permettere a chi volesse percorrerla, se avesse tanto tempo e condizioni per poterla fare, farla tutta, ma se no dividerla secondo quelle che sono geograficamente le sue divisioni, cioè l'area delle Madonie, che da Palermo arriva più o meno fino a Gangi, l'area dei Nebrodi, che da Gangi arriva fino a Randazzo, ai piedi dell'Etna, e l'area dei Penoritani, che da dopo l'Etna comincia ad arrivare fino alla costa messinese, con gli ultimi monti del Pelos, diciamo delle caverne.
Quindi scopriamo 3 Sicilie diverse, diciamo, in qualche modo, ognuno
collegate dalle montagne, che hanno, cioè, una Sicilia meno, ovviamente, sicuramente meno turistica di quanto non possa essere la costa, ma che è abituata molto a vivere un turismo di qualità, di eccellenza, quale quello, diciamo così, montano. Calcola che molti dei paesi che attraversa la via normanna sono stati i borghi dei borghi più belli d'Italia, almeno 3 negli ultimi 15 anni, quindi sono luoghi affermati e che sanno come gestire l'accoglienza.
Ecco, parlando dell'accoglienza e pensando alle vie francigene di Sicilia, i siciliani ormai si sono abituati a vedere sbucare dal nulla camminatori con lo zaino in spalla? Cioè non sono più una novità, sono una risorsa, no?
No, ti dico questa cosa, a me fa sempre ridere quando la racconto. Noi abbiamo ormai quasi un decennio di attività, la Magna Via quest'anno festeggia 10 anni, e 12 anni fa, quando stavamo ancora studiando le vie, quando io e Irene camminavamo, ci prendevano per tedeschi. Oggi invece la gente naturalmente ci chiama pellegrini, quindi c'è anche questo, diciamo, per me il classico segnale che ci permette di dire che c'è un'abitudine, una consuetudine, e che adesso sono le amministrazioni stesse a riconoscere questo tipo di lavoro come lavoro proattivo per le loro comunità.
Tu che sei anche uno storico, cosa hai scoperto tracciando questa antica via?
La bellezza, io sono di Messina, quindi calcola che quando l'ho fatto la prima volta sono andato a Palermo in treno e il fatto di ripercorrere quelle tappe, ritrovare quelle testimonianze, vedere lungo i bordi delle trazzere i basolati medievali e arrivare poi nella chiesa centrale della mia città, ti nascondo che è stata un'emozione molto molto forte.
Bello.
Quindi forse da storico, più che da camminatore, da storico mi ha fatto pensare che vivevo in una Sicilia che era ancora quella cartolina bellissima che ho sempre negli occhi.
Ecco Davide, in chiusura, c'è un periodo migliore di altri per camminare lungo la via Normanna?
La primavera sicuramente, la fine dell'estate, da fine agosto inizio settembre. Io ti direi che quelli che sono un po' più ardimentosi anche nel tardo autunno, inizio inverno la percorrono. Farla d'inverno significa affrontare la neve.
Eh sì. Vedi, sottovalutavi in qualche modo le tue montagne, alla fine ce la neve.
Appunto, ce la neve anche qui.
E allora, per tutte le informazioni potete consultare il sito viefrancigenedisicilia.it e anche la guida, insomma, la Via Normanna, edita da Terre di Mezzo e scritta da Davide Comunale. Grazie Davide, a presto, buon cammino.
Grazie a voi, a presto.
E su questo per oggi fermiamo qui i nostri passi, rifiatiamo e pensiamo già alla prossima puntata, Ale.
E meno male che tiriamo un pochino il fiato. Alessandra, a te la parola.
Sì, sempre per ricordarvi che potete riascoltarci su podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme, e come sempre scriverci a grandtour@radio24.it.
E allora siamo davvero arrivati alle ultime battute di questa puntata, solo qualche istante per dirvi che la prossima domenica vi porteremo con noi in Lombardia, e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona settimana e buona domenica.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.